Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come va? Iniziamo una nuova settimana della vostra trasmissione preferita, o così mi piace pensare, che vi ricordo sempre ha una pagina Instagram e una Facebook da consultare assieme a un indirizzo armadillo@radiopopolare.it dove fare segnalazione, osservazione, critica, suggerimenti, eccetera, eccetera. Il WWF Italia ci fa sapere che ieri è stato l'overshoot italiano. Sostanzialmente, se il mondo vivesse come gli italiani, nel 2026 si sarebbero esaurite le risorse del pianeta il 3 di maggio, giusto per stare allegri. E a proposito di allegria, altra segnalazione veramente drammatica è quella del mega incendio che ha coinvolto la zona tra Pisa, adesso intorno a Pisa sono andate bruciate centinaia di ettari di bosco con, come sempre sappiamo, oltre alla morte di animali e vegetazione, naturalmente alla morte di centinaia, migliaia di animali. Stiamo parlando del Monte Faeta. Ancora una volta sembra che l'incendio abbia origini umane, o da parte di un piromane o da parte di qualcuno che non ha saputo gestire il fuoco delle sterpaglie. Sta di fatto che stiamo parlando di oltre 500 ettari di biodiversità andata in fumo. E poi, ahimè, domani nelle commissioni agricoltura e ambiente saranno votati gli ultimi articoli per quel che noi continuiamo a definire una legge drammatica. Non solo noi, ma insomma tutto il mondo degli ambientalismo si muove contro questo disegno di legge 1552 che viene confidenzialmente, ahimè, chiamato caccia selvaggia. Domani pomeriggio ci sarà l'approvazione in commissione degli ultimi articoli e poi si andrà in aula. Impa naturalmente denuncia la questione con grande preoccupazione. Nel frattempo la LIPU ci fa sapere che state mandate, insomma, segnali di preoccupazione, lettere a proposito di questo disegno di legge al Parlamento italiano, ma anche alle ambasciate italiane. Stiamo parlando a questo punto di 46 LIPU europee che denunciano per l'appunto questa legge, questo disegno di legge. Oh, ma arriviamo invece a quella che è la nostra ospite di oggi, l'argomento di oggi. Sto dando il benvenuto a Martina Micciche, autrice di Sorellanza, femminismo e antispecismo, il saggiatore e l'editore. Buongiorno Martina.
Ciao, ciao a tutti.
Grazie. Ecco, io giusto questo ti volevo chiedere, ma come si deve fare? Perché scritto è facile usare la SWA, ma io che parlo, come devo fare?
Allora, beh, intanto farei un disclaimer. Non è che la SWA è stata adottata in maniera assoluta, è un modo comodo, a volte si salta la vocale, a volte si mettono gli asterischi e nello scritto ovviamente è più facile. quando parliamo magari si può provare a saltare la vocale, oppure di solito quando si fa un saluto generale tipo ciao a tutto, a tutte, a tutti, oppure ciao a tutto. A volte basta anche solo una parola e poi se ogni tanto non tutte le parole sono declinate al neutro, però comunque già fa vedere che ci si sta veramente rivolgendo a tutte le persone che ascoltano e non solo agli ascoltatori privilegiati.
Ok, ok, come capite entriamo nel vivo di un libro davvero bello, importante e ricco, ricco di spunti oltre che di considerazioni. Allora intanto verrebbe da dire, ma che ci azzecca il femminismo con l'antispecismo?
Se lo chiedi a me tutto, nel senso che se consideriamo le lotte transfemministe come delle lotte di liberazione che mettono al centro le soggettività marginalizzate, anzi che cancellano un po' l'idea di centro, che finalmente ci tolgono le gerarchie, che ci tolgono le oppressioni di dosso, che lottano contro le oppressioni e che si basano interamente sul riconoscimento del consenso e del desiderio delle soggettività, allora ci rendiamo conto che si tratta di lotte che vanno anche contro i nostri stessi privilegi e quindi... quando è che tiriamo la linea? Di solito quando ci fa comodo.
Senti,
il femminismo invece va un po' oltre.
Certo, ma il problema a volte è anche quello del linguaggio che tu affronti proprio nel tuo libro, perché è anche attraverso il linguaggio che l'oppressione o la disuguaglianza o il dominio passa. E come si fa a lavorare sul linguaggio? Non è mica, insomma, io sono particolarmente appassionata al tema e me lo chiedo tutti i giorni, naturalmente.
Ma penso che non ci sia una risposta univoca e che il linguaggio alla fine è tanto più vero quanto più rappresenta la realtà in cui si muove, perché comunque la lingua costruisce la realtà, ma è anche costruita la realtà. Quindi quando troviamo parole non nuove, ma parole diverse che ci permettono di parlare in maniera più realistica, più coerente, come si diceva prima, veramente a tutte le soggettività, allora stiamo parlando una lingua che è vivente, non solo viva. Non so se mi sono spiegata.
Mi sembra di sì, e questo poi ce lo sapranno dire meglio le ascoltatrici, gli ascoltatori, insomma chi sta sentendo in questo momento la trasmissione. Dicevo, un libro secondo me importante e profondamente necessario, perché tu affronti tantissimi aspetti e a me ad esempio una cosa che piace ed è piaciuta molto è questo ragionamento sulla politica e sulla politica dal basso, che sembra una sciocchezza, una banalità, ma non, secondo me non lo è affatto, soprattutto in un mondo dove la politica viene vissuta come qualcosa di brutto, estraneo e che non ci riguarda. Perché aiutaci a costruire questi legami?
Ma penso che siamo stati progressivamente socializzati ad avere un'idea di politica molto statica. La politica è una professione, la politica si fa in certi spazi, quindi la politica appartiene ad alcune soggettività, quando in realtà non è così. Poi qua vado di deformazione professionale perché sono una scienziata politica e credo che ogni nostro gesto potenzialmente, tecnicamente, sia politico, e questa è una grande liberazione perché ci rende persone che attivamente intervengono su quello che ci circonda a diversi strati, a diversi livelli, quindi anche recuperando, come già fanno tantissimi movimenti, il valore della politica dal basso, quindi non solo a livello individuale, con le nostre posizioni, ma proprio come soggettività che diventano parte di grandi corpi collettivi, che però non annullano queste singole soggettività, anzi diventano degli spazi di valorizzazione, di esistenza, anche di divertimento e liberazione.
Senti, tu sei qui a Considera l'armadillo, noi e altri animali, questo è il sottotitolo della trasmissione, e appunto il tuo libro di animali parla tantissimo considerandoti e considerandoci facente parte del mondo animale come di fatto è. E, parli molto di quella che è l'oppressione a vari livelli che gli altri animali subiscono da parte dell'animale uomo. Io poi quando parlo con voi che come dire, siete filosofi, siete pensatori eccetera, sono sempre in difficoltà perché ho sempre paura di usare le parole sbagliate, quindi sii indulgente, mettila così. Senti, però insomma questo legame con gli altri animali che tu analizzi in vari settori e anche ad esempio nello specifico femminile della sfruttamento e dell'oppressione animale proprio sull'animale femmina. Raccontaci qualcosa.
Ok, intanto non ti preoccupare perché io sono una disagiata, quindi cioè, demistifichiamo questa mia posizione.
Questo allora, mi fa sentire molto meglio, perfetto.
Poi non è che cioè, non sono sbagliato, cioè nel senso si parla e si va, si costruisce insieme quello che diciamo, secondo me. E, allora sì, perché in realtà spesso si crede che quando si parli di animali non umani si faccia un discorso molto neutro, no? Sono una categoria astratta, senza identità, senza ruoli, senza nulla. In realtà non è così, perché ci basta entrare anche solo cognitivamente o mentalmente dentro lo spazio di un allevamento intensivo. Gli allevamenti sono differenziati in base al prodotto che deve essere generato essenzialmente, quindi abbiamo allevamenti che si occupano di vacche da latte e contemporaneamente la produzione di vacche da carne, perché poi ci sono gli animali che in base a, si chiama sessaggio la pratica, quindi in base alla determinazione che viene fatta della loro identità finiscono per diventare subito carne oppure per diventare altre soggettività produttrice nastro di altri individui o di altre merci, come per l'appunto il latte. Pensiamo al mondo dei polli, che anche questo è sempre molto astratto, no? Perché quando si tratta di polli si ha un grande distacco. Ci sono diverse tipologie di animali che vengono allevati, ci sono le galline ovaiole, ci sono i polli broiler che sono destinati a una vita di 45 giorni quando va bene, poi vengono ammazzati subito per diventare petti di pollo, e sono animali che hanno subito dei processi terrificanti perché i loro corpi producessero più prodotto, quindi sono dei corpi difficili da abitare anche per loro, che spesso non si alzano più sulle zampe a fine vita quando arrivano quei terribili 45 giorni, anche proprio per come sono alimentati e quant'altro. Ma tornando alle ovaiole, si tratta di galline che di fatto sono state a loro volta ibridate per produrre una quantità di uova che non ha senso biologicamente per loro, ma che servono alla produzione e che esistono fin tanto che producono uova, come le mucche da latte. Quando la mucca da latte, già che viene chiamata mucca da latte, è terribile perché la sua identità viene ascritta alla sua funzione produttiva. Quando arrivano a fine carriera, così viene definita la loro portata produttiva e riproduttiva, significa che non stanno più rientrando in certi parametri e quindi o vengono vendute per diventare carne o vengono ammazzate lì sul posto.
Certo. Ripeto, questo libro è pieno di riferimenti e di spunti. Ad esempio, io prima parlavo di caccia e del disegno di legge sulla caccia, e tu proprio alla caccia dedichi delle riflessioni che mi sono molto piaciute. Puoi, insomma, in qualche modo accennare, insomma, qual è la tua elaborazione a proposito della caccia e di chi la pratica,
senza scatenare un'orda di cacciatori che mi venga a prendere.
No, beh, sai, qui viviamo sul filo del esatto. Pericolo da questo no. Punto di vista.
Ma io scherzo sempre su questa roba per esorcizzarla. Allora, la caccia è uno strumento di dominio. La caccia si basa sulla predazione, si basa sulla ricerca attiva di una soggettività che di fatto viene identificata, inseguita, braccata, sfiancata e uccisa, spesso in un processo che non è nemmeno così veloce, che quindi implica la paura, il terrore. La caccia è una performance di genere, perché tendenzialmente le soggettività che cacciano, che storicamente hanno cacciato, sono state soggettività maschilizzate, soprattutto se vediamo una certa angolazione anche di come viene raccontata poi la caccia, no? Che questo atto di forza, di virilità, che gli uomini sono cacciatori per natura, bla bla bla, non è vero. Sono cacciatori per scelta, sono cacciatori anche per cultura, e vuol dire che questa cosa può essere cambiata. La caccia, oltretutto, è qualcosa che riguarda diverse soggettività, che è capace di trascendere le specie, perché se pensiamo a diversi degli atti che vengono considerati violenza di genere, si rifanno proprio delle modalità tipiche della caccia: il braccare una persona, inseguirla, cercarla, metterla alle strette e poi alla fine arrivare anche all'atto violento per avere un dominio finale sulla sua vita, perché l'obiettivo finale della caccia è uccidere. L'obiettivo finale è trasformare la volontà del cacciatore nel destino della soggettività braccata e agire se e soprattutto quando questa soggettività reagisce, perché infatti la maggior parte degli animali cacciati, ci sono anche diversi erbivori che vengono cacciati, non sto dicendo che non sia quello un target purtroppo, ma se pensiamo anche a tutte le scuse, gli escamotage con cui viene legittimata la caccia, di solito riguardano quelle soggettività che quando resistono possono arrecare danno all'uomo. Pensiamo agli orsi in Trentino, ai lupi, ai cinghiali, sono animali che vorrei vedere chiunque armato solo delle sue belle manine nude, come se la passerebbe 5 minuti da solo con un cinghiale incazzato. Forse gli passerebbe la voglia.
Magari. Senti, sì, credo anch'io. Senti, e proprio agganciandomi anche alle cose che dicevo prima dell'inizio di questa chiacchierata con te, c'è un capitolo che si chiama La terra è un corpo, perché una delle cose molto importanti e secondo me veramente essenziale è quanta fisicità ci sia in questo libro, quanto i corpi che, di chiunque siano sotto la tua lente di osservazione, diciamo così. Perché dici che la terra è un corpo? Io prima parlavo dell'incendio in Toscana piuttosto che l'overshooting e cose di questo tipo. Sembra fatta apposta, erano notizie proprio che avrei dato comunque.
Sì, tra l'altro l'incendio è accaduto vicino al rifugio di cui sono volontaria, quindi è ancora più casuale e tragico personalmente, ma anche collettivamente. Allora, credo che
si chiama ipoasi.
Ipoasi, sì, sì. La terra è un corpo nel senso, cioè, ho inteso questa frase come anche uno spazio per ricollocarci nel nostro posto, perché ci siamo convinti in Occidente, perché questo è un retaggio occidentale e quindi coloniale, perché l'abbiamo imposto, anche dove fortunatamente c'è stata una grossa resistenza a questa imposizione, l'idea che l'essere umano sia qualcosa di quasi di scollegato dalla terra, dall'ambiente in cui vive, come se noi non avessimo bisogno dell'aria per respirare. A me sembra talmente assurda questa cosa, però è evidente anche se pensiamo a quanto sono inquinate le nostre città, quanto distruggiamo attivamente la qualità di quegli elementi che ci servono per vivere, come l'acqua, l'aria o anche la vita degli alberi e la proliferazione della flora e quant'altro. La terra è un corpo e quindi è un'entità vivente, un'entità collegata. Questa consapevolezza, peraltro, io l'ho trovata e l'ho letta in un sacco di libri di soggettività dissidenti, razzializzate, di soggettività specificatamente che vivono in quelle comunità che resistono alla colonizzazione negli stati del sud di Abya Yala, che è il nome rivendicato dell'America, visto che America è un nome coloniale. La terra è un corpo nel senso che è fatta di relazioni, di entità che entrano in connessione tra di loro e che vivono in maniera mutua. Nel momento in cui noi ci siamo distaccati da questo, abbiamo cominciato a essere un'entità lesiva. E infatti, cioè, siamo all'overshooting in Italia perché consideriamo la terra una risorsa, non il nostro spazio di vita. C'è gente addirittura che sta pensando di andare a fare su Marte lo spazio di vita prima di preoccuparsi di come cazzo stiamo iperproducendo e iperdistruggendo.
Eh sì, e insomma il ragionamento rimane quello che una visione antispecista, ma poi adesso ci arriviamo perché c'è una domanda da un ascoltatore, credo sì, diciamo che il pensiero antispecista è comunque un pensiero anticapitalista, anticolonialista, oppressione di genere e via di seguito, e quindi è un pensiero tosto da far accettare, perché in realtà ognuno di noi nel suo piccolo probabilmente esercita quel dominio e quel potere, quindi questa è una questione estremamente delicata. Senti, c'è Feddo che dice: che bello sentire l'amici, che sarebbe Martina Amici, che si vede che ti chiamano così. Linguaggio e contenuti interessantissimi. Volevo chiedere qual è il suo punto di vista sull'essere antispecisti ma non ancora vegani, perché è una questione molto filosofica e politica. Per inciso, io sono sia antispecista che vegano. Grazie mille di cuore a tutte. Che possiamo dire?
Bella lì. Allora, intanto ciao. Il veganismo è una delle pratiche dell'antispecismo, come ci sono delle pratiche transfemministe, come ci sono delle pratiche anticapitaliste. L'idea che una persona che ha la possibilità di scegliere di chi alimentarsi e continua a scegliere di alimentarsi di soggettività non umane e reputarsi antispecista è un po' incongruente. Non ha tanto senso, perché filosoficamente possiamo dirci un sacco di cose, ma se la teoria e la pratica si separano, cosa stiamo facendo a livello concreto? Cioè, dove lo facciamo il cambiamento? E qui non si tratta neanche di quel discorso che spesso viene imputato in questa sede di discussione, di spostare tutta la responsabilità sull'individuo, ma si tratta proprio di rivendicare il fatto di essere soggettività politiche che vogliono rispettare il consenso delle altre soggettività sempre e comunque, senza scorciatoie, senza raccontarci la cosa facile, perché sennò alla fine diventa un fazzoletto dove ci attacchiamo tutte queste belle parole, ma quant'è che noi le viviamo queste parole? Soprattutto da persona transfemminista penso che la cosa più bella del transfemminismo è che ci riconosca la possibilità di essere fallaci, ci riconosca la possibilità di capire che abbiamo sbagliato delle cose per tanto tempo e di fare autocoscienza, e poi di capire come cambiare il nostro modo di agire, il nostro modo di comportarci, di stare nello spazio. Io non mi considero e non mi considererò mai una persona che sa o che è perfetta o che pratica perfettamente tutte le cose meravigliose che legge, che vede raccontare e fare da compagne e sorelle. Quello che penso ci renda persone in lotta, persone transfemministe, antispeciste in lotta, è il fatto di acquisire questa postura e di responsabilizzarci, non di dire io posso sbagliare e allora continuo a sbagliare. Poi se dobbiamo entrare nel merito del discorso, detto proprio in maniera proprio più, come posso dire, più diretta, abbiamo la possibilità di scegliere. Perché fare una scelta oppressiva? Perché reiterare la violenza? Perché reiterare l'oppressione? Perché dà privilegio, perché dà potere, perché dà forza. E allora lì è una scelta oppressiva e nascondersi dietro una lotta diventa un po' troppo comodo, secondo me.
E quindi, Feddo, questo è il pensiero di Martina Micciché, che a questo punto, io a cui devo assolutamente chiedere, ma insomma, poi tu ne parli nell'ultimo capitolo. No, ecco, volevo dire una cosa prima. Tu parli di autocoscienza, parli di politica dal basso, parli del pianeta come, come un'entità. Per certi versi sembri un po' antica e invece tu fai un discorso molto all'avanguardia. Come le sposi le due cose?
Non lo so, è la prima volta che me lo dico, ci rifletterò. Però forse posso aggiungere questa cosa. Cioè, secondo me la cosa più bella, che serve anche un po' a dimistificare il fatto che stia qua io a parlare, cioè alla fine queste sono tutte cose che si costruiscono le une con le altre attraverso il pensiero di sorelle, compagne, persone compagne che sono passate anche secoli fa. Cioè sono pensieri che si costruiscono gli uni con gli altri e ci mettono in relazione, perché la lotta femminista, la lotta transfemminista non è fatta da una singola persona, ma da chi siamo tutte insieme e da come scegliamo di agire e da quando scegliamo di metterci come soggettività politica in una comunità politica. Quindi magari anche per questo che alcune cose possono suonare un po' antiche, perché sono l'insegnamento che io stessa ho ricevuto da compagne e sorelle che magari sono morte da 100 anni.
Sì, mi piaceva darti dell'antica, giusto per... Senti, però arriviamo alla fine di questo bel libro, Sorellanza. Perché sorellanza? Che cos'è sorellanza? Sembra uno scavallamento ulteriore dell'antispecismo alla fine.
Allora, premetto che io vengo dalle lotte transfemministe, quindi per me sono collegate, non possono esistere in maniera separata, anche perché ce ne scampi chiunque ci sia, insomma. Sorellanza è scritto a singolare nel titolo, ma in realtà nel libro parlo di sorellanza al plurale proprio come comunità politiche, comunità di resistenza, comunità di esistenza e anche di liberazione mutua che riusciamo a costruire le une per le altre. L'idea non è quella poi di trasformare ognuna di questi spazi in uno spazio che si deve definire una sorellanza, perché sembra di averlo anche scritto, spero di averlo scritto. La cosa bellissima è che poi ci possiamo dare tutti i nomi che vogliamo, perché ci liberiamo anche un po' di questa mentalità dei padri che ci devono dare il nome, il cognome, bla bla bla. Noi siamo delle soggettività politiche, rivendichiamo i nostri spazi, ma soprattutto costruiamo realtà e utopie in un mondo terribile, terrificante e nonostante tutto. Io credo che siano queste le sorellanze, ma chiamiamole veramente come più ci piace.
Senti, chi è Magda?
Magda, allora Magda è una vacca meravigliosa che vive a Lipposi, il rifugio di cui parlavamo prima, e che è uscita sostanzialmente dall'industria dello sfruttamento del latte, ha partorito sua figlia in libertà, quindi sua figlia non ha mai conosciuto quello sfruttamento, e Magda è una mucca che ironicamente diciamo appartiene al fronte antiumani, nel senso che è una mucca che rivendica il diritto di non essere toccata e avvicinata dalle soggettività umane, anche stando in uno spazio in cui queste sono le soggettività che si prendono cura di lei. Magda per me è stata una figura politicamente straordinaria, perché lei con la sua scelta, che è una scelta che ha delle conseguenze, perché violare il consenso di Magda significa farsi veramente male, perché una mucca fa male, bisognerebbe ricordarlo alle persone, di non essere, la sua scelta politica di non essere toccata è una scelta che viene rispettata in toto, ed è una cosa che ha agito lei, perché se ad esempio fosse stata in uno spazio in cui nessuno avesse preso sul serio il rischio costituito da lei, o comunque avessero cercato di forzare questo contatto, le persone si sarebbero fatte male, perché lei non sarebbe indietreggiata davanti alle sue necessità.
Martina Micciché, Sorellanza, femminismo e antispecismo, il saggiatore e l'editore. Martina, è davvero un libro che consiglio fortemente. Mi ha molto toccato ad esempio il capitolo dove parli dell'appropriazione del partorire da parte appunto della medicina e del maschio, e di come le forme di oppressione o di dominio viaggino in maniera a volte veramente, ormai fanno talmente parte di noi che neanche ce ne rendiamo conto. Quindi, care e cari e caru, mi sta facendo dei grandi applausi silenziosi, però scordatevi che io lo dica tutti i giorni perché non sono in grado, Martina Micicchè, sorellanza, sorella Martina viene da dire, grazie per aver scritto questo libro così intenso e così accessibile, perché a volte il linguaggio che si usa quando bisogna essere così specifici per sottolineare la complessità può sembrare respingente o può essere complesso, e invece è un libro che si legge con grandissima facilità, e questo è un grandissimo complimento per quel che mi riguarda. Spero che tu lo apprenda così.
Allora ringrazio anche l'editor che ha lavorato con me, Mauro Acampo, perché è stata veramente, veramente paziente con me.
E vabbè, ma ci vuole, la pazienza è necessaria. Senti Martina, ti faccio giocare impropriamente, ma va bene lo stesso, al gioco di Considera l'armadillo, che è facile facile, ma tu avessi potuto scegliere di essere un altro animale, che animale avresti voluto essere?
Io?
Al microfono bene, però.
Okay. Se potessi essere un altro animale, che animale sarei? Adesso ho un vuoto assoluto. Ti direi un axolot.
Chi è? No.
Un anfibio.
Sì, quello pazzesco, quello un po' albino, quello che vive.
Esatto.
Sì, certo.
Non so perché mi è venuto in mente, ma mi ci vedrei bene.
Bene, bene, bene. Non so se sei il primo, ma potresti essere il primo. Allora, grazie davvero Martina Micicchè, sorellanza, femminismo e antispecismo, il saggiatore e l'editore, come avete capito, è un libro fortemente consigliato da Considera l'armadillo. E noi ci sentiamo domani, come sempre, dopo le notizie delle 12:30, un grande saluto da Cecilia Di Lieto.